Ave Maria, buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di radio. Buon consiglio, un caro saluto a tutti quelli che ci seguiranno poi nei vari social, come si chiamano. Sabato, giorno della Madonna, ed ecco, ci ritroviamo nel nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Sono Giulio Loredo e ci terremo compagnia per un'oretta parlando di quello che ci piace di più, ecco, parlare della Madonna. Io diverse volte l'ho detto, però dobbiamo avere sempre presente quel detto di San Bernardo da Chiaravalle, de Maria numquam satis, di Maria non ci sazieremo mai, cioè ci sarà sempre di più, di più, di più da dire. Prima di entrare però nel tema di oggi, che sarà la continuazione della teologia della corredenzione, vorrei ricordare che siamo in Quaresima, anzi siamo entrati nel cuore della Quaresima, quell'ultima parte che ci porterà direttamente al Venerdì Santo, che è il giorno in cui sostanzialmente si è compiuta la nostra redenzione. E la Santa Chiesa ci invita ad accompagnare nostro Signore Gesù Cristo in questa sua dolorosissima passione e morte. E accompagnarlo come lo accompagnava la Madonna, ecco il collegamento anche con la Madonna. Mentre tanti altri, compresi gli Apostoli, vedendo nostro Signore, fra virgolette, sconfitto, che quando i soldati ebrei lo hanno preso e lo hanno poi portato a Anna, Caifa, poi a Poncio Pilato, eccetera, tutti gli apostoli sono fuggiti, perfino l'apostolo amato, ben amato, San Giovanni Evangelista. L'unica che è rimasta a fianco del suo figlio amatissimo è stata la Madonna. Ecco perché la Chiesa, in questo periodo della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, la Chiesa si è fondata sulla fede della Madonna, che è l'unica che non lo aveva o non lo ha abbandonato. E quindi prendiamo spunto di questo modello perfetto e accompagniamo la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, proprio in questo periodo che la Chiesa ci invita a meditare proprio su questo. Accompagniamolo come la Madonna lo ha fatto. E questo, cari amici, non è questo il tema, ecco, però volevo soltanto menzionarlo, cioè accennarlo, soprattutto in questo periodo in cui la nostra Santa Madre Chiesa sta attraversando anch'essa un periodo di passione. Una crisi quale non si è vista mai nella sua storia. Vi ricordate la Via Crucis che fece il cardinale Ratzinger pochi mesi prima di essere eletto Papa Benedetto? Nella Via Crucis e al Colosseo, che l'ha fatta lui, ormai Papa Giovanni Paolo II, troppo malato, non ha potuto farla. E quindi il cardinale Ratzinger lo ha fatta e ha paragonato la Chiesa con nostro Signore Gesù Cristo, sanguinante, sofferente, addolorato, eccetera. Vi ricordate quante sporcizia nella Chiesa, eccetera, eccetera. Ebbene, in queste circostanze in cui la Chiesa attraversa la sua passione, attraverso una sorta di Venerdì Santo, con la differenza che la Chiesa non morirà, che nostro Signore è morto, poi è risorto, però prima è morto, la Chiesa non può morire, il corpo mistico di Cristo è alla promessa divina della indefettibilità, quindi le porte dell'inferno non preverranno contro di essa. E comunque possiamo dire che la Chiesa sta attraversando un momento durissimo, paragonabile ad una passione. E di fronte a questa situazione della Chiesa, quindi della crisi attuale della Chiesa, Sorgono ogni sorta di teorie, non vorrei nemmeno menzionarli, però non sono pochi quelli che abbandonano la Chiesa o se ne infischiano, cioè la lasciano alla sua sorte. Chi dice che questo Papa non è Papa, che da non so quanti anni non abbiamo Papa, questo, quell'altro, quell'altro. È una formula anche troppo facile di saltare fuori dalla nave quando la nave attraversa una tempesta un po' troppo dura. Noi invece dobbiamo prendere spunto, dobbiamo prendere come modello come la Madonna ha seguito il suo figlio nella sua passione. Lo ha accompagnato passo a passo, lo ha consolato, se lo ha accompagnato, lo ha consolato e non ha mai perso la fiducia nella missione del suo figlio. Tutti gli altri, perfino gli apostoli, perfino il Papa San Pietro era Papa già, lo ha abbandonato, cioè ha perso la fiducia nella sua missione e quindi si è perso d'animo, lo ha abbandonato, lo ha, diciamo la parola, lo ha tradito. Poi se ne è pentito e ha pianto amaramente, eccetera, noi conosciamo l'istoria. E quindi all'inizio di questo programma, perché credo che il prossimo già sarà in piena Settimana Santa, vorrei proporvi, ecco, vedete come la Madonna ha accompagnato il suo figlio durante la Passione, così anche noi accompagniamo il suo figlio, nostro Signore Gesù Cristo, e il corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo, cioè la Chiesa. Detto questo, una piccola introduzione che, come al solito, è stata un po' troppo lunga, comunque entriamo nel tema. E stiamo trattando della teologia della corredenzione e leggendo e commentando insieme questo bellissimo libro, La Madre del Salvatore, di uno dei, se non il più grande teologi del secolo XX, padre Reginald Garrigou Lagrange, un dominicano. Lui è morto nel 64-65, subito dopo il concilio, stava per finire il Concilio Vaticano II. Comunque, lui fa tutta la teologia che porta poi verso questa verità della corredenzione, cioè la Madonna corredentrice. Lo ripeto, lo dico sempre, non è un dogma, quindi è un tema di per sé ancora aperto. Comunque, fra tutti i buoni teologi, fra cui ecco in primis padre Garrigou Lagrange, c'è una consapevolezza ormai totale che si possa chiamare la Madonna, si possa ritenere la Madonna corredentrice in secondaria, certo, ecco, non è la redentrice, la co-redentrice, insieme a nostro Signore Gesù Cristo. Alla fine del libro, poi ve la leggerò in un'altra occasione, c'è una bellissima preghiera di Papa San Pio X, cioè approvata da Papa San Pio X, alla Madonna co-redentrice. Quindi non c'è nessun errore nel chiamare la Madonna corredentrice. In questo capitolo, padre Garrigou Lagrange analizza la santità della Madonna, quello che in linguaggio teologico si chiama la perfezione. Noi possiamo chiamarla, per capirci meglio, la santità della Madonna. Ora, che la Madonna sia stata alla fine della vita la più santa di tutti i santi messi insieme, di tutti gli angeli, eccetera, eccetera, questo è un punto pacifico. È un punto pacifico e quello anche i teologi non tanto mariani lo ammettono. E questo si chiama la perfezione finale. Cioè, alla fine della vita la Madonna si è santificata, si è perfezionata fino ad attingere una perfezione, una santità, non solo quale non c'è paragone in tutta l'istoria, ma superiore a tutta la santità di tutti i santi, di tutti gli angeli messi insieme. Questa è la perfezione finale. Poi c'è una seconda perfezione precedente, che è la perfezione della incarnazione del Verbo. Cioè, diciamo, quando lei non è la metà della sua vita cronologicamente, ma è il punto alto della sua vita, perché lei è nata per essere madre di Dio in quel momento, quindi dell'incarnazione. San Gabriele le dice piena di grazia, eccetera, e quindi per accogliere nel suo grembo il nostro Salvatore, la Madonna evidentemente era santa, santissima, la più santa di tutta l'istoria. E anche su questo c'è un consenso enorme, cioè totale. Però poi c'è un punto, che è questo che ci interessa più oggi, è la perfezione primaria, prima, cioè della sua concezione. Nella concezione, l'Immacolata Concezione, e vi ricordate che questo già l'abbiamo visto, l'Immacolata Concezione, cioè il fatto che la Madonna sia stata concepita senza peccato, vuol dire che neanche nella concezione la Madonna ha avuto la minima macchia di peccato, quindi quando la sua anima è stata creata, perché il privilegio dell'Immacolata Concezione si applica all'anima, chiaramente non al corpo. Un'anima unita a un corpo, certo, però il privilegio si applica all'anima, cioè alla parte spirituale. Questa perfezione iniziale, possiamo dire che sia stata piena? Possiamo dire che sia stata più grande di tutti i santi messi insieme? Possiamo dire che sia stata più grande di tutti gli angeli messi insieme? Ecco che qui qualche teologo, però ormai non più, dice magari sì, magari no. Comunque la grande maggioranza dei teologi, dei cosiddetti dottori, propende per una risposta positiva. Cioè la santità iniziale, primaria della Madonna già era più grande di tutta la santità, di tutta la storia, di tutti i santi, di tutti gli angeli messi insieme. Cioè più grande di tutto l'universo, sin dall'inizio. Voi mi direte, ma perché? Quale merito aveva la Madonna? Ecco il punto centrale di tutti i meriti della Madonna, a cominciare dalla sua Immacolata Concezione. Sono meriti di nostro Signore Gesù Cristo applicati alla Madonna, quello che si chiama anteprevista merita, cioè in previsione dei meriti di nostro Signore. Chi ha ottenuto tutte queste grazie per la sua Madre Santissima è Cristo, è nostro Signore Gesù Cristo. La Madonna ha ricevuto queste grazie e le ha sviluppate fino alla fine, ed ecco che la santità finale è anche merito della Madonna. Ma questa santità dell'incarnazione e questa santità soprattutto originaria è merito di nostro Signore. Ora, detto tutto questo, che sarà il tema di oggi, vi leggo qualche brano del libro perché voi possiate capire di cosa stiamo parlando. Dice: la grazia abituale che la Beata Vergine ricevette nell'istante stesso della creazione della sua anima santa fu di una pienezza nella quale si era già verificato ciò che l'angelo avrebbe detto il giorno dell'Annunciazione. Ti saluto, o piena di grazia. Cioè la Madonna era già piena di grazia al momento del suo concepimento. Al momento del suo concepimento c'era già la pienezza di grazia. Quello che non succede con nessun altro, non succede con i santi, non succede nemmeno con gli angeli. Cioè i santi anzitutto non sono pieni di grazia nel senso della Madonna. Vi ricordate che abbiamo già spiegato le varie pienezze di grazie? C'è una sola che è 100% totale, assoluta, eterna, eccetera, quella della Madonna, la pienezza di grazia della Madonna. E per giustificare questa affermazione, padre Garrigou-Lagrange cita l'enciclica Ineffabile Deus, che è quella nella quale Papa Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione. Poi San Tommaso spiega una cosa bellissima. Poi vedete come... scusate, padre Garrigou-Lagrange cita Pio IX e dice: la Madonna dal primo momento fu amata da Dio più di tutte le creature. Dal primo momento, cioè non durante la vita, non alla fine della sua vita, ma già dall'inizio, la perfezione prima o originaria. Poi San Tommaso spiega un fenomeno, un punto bellissimo. Voi sapete che... Scusate, voi sapete che quanto più ci si avvicina alla perfezione che è Dio, più si è perfetto. Un po' come se c'è un focolaio di calore, un calorifero, più si sentirà il calore quanto più ci avviciniamo al calorifero, perché il calorifero è la fonte del calore. Oppure una luce. Più forte sarà quella luce, quanto più ci avviciniamo al fuoco della luce, all'origine della luce. Ed ecco che c'è una regola che Santo Tommaso dice: più ci si avvicina al principio, più si partecipa dei suoi effetti. È un linguaggio chiaramente filosofico, però voi lo capite. Più ci si avvicina al calorifero, più si sente il calore. Più ci si avvicina alla luce, più si vede il bagliore della luce. Ed ecco che noi ci domandiamo: chi è la più vicina a Dio? E la più vicina a Dio è evidentemente la Madonna. Di una vicinanza, ed ecco il dettaglio fra virgolette, perché poi, cari amici, è questo che fa la differenza. Noi possiamo essere molto vicini a Dio. I santi, per esempio, sono santi perché partecipano della santità di Dio. Ed ecco che un santo, perché si avvicina tanto a Dio, ecco, può essere definito un santo. La Madonna non solo è stata la persona più vicina a Dio, al punto di identificarsi quasi con Dio, perché quando una donna porta nel grembo il proprio figlio, c'è una unione madre-figlio che è quasi come se fosse una sola persona, è quasi come se, cioè, sono due cuori, sono due persone diverse, però i rapporti anche fisici che intercorrono fra una mamma e il suo figlio in grembo sono intimissimi. Quindi la Madonna non solo è stata quella più vicina a Dio, ma ha partecipato addirittura di Dio tramite la maternità. Quindi Maria dal primo momento, dice padre Garrigou-Lagrange, ha ricevuto la grazia santificante in modo più alto di chiunque altro, perché la Madonna partecipava già dell'ordine dell'unione ipostatica. Partecipare non vuol dire essere uno, non vuol dire identificarsi con, che l'unione ipostatica chiaramente è solo nostro Signore Gesù Cristo, quindi è solo Dio. Però la Madonna si dice che ha partecipato all'ordine dell'unione ipostatica appunto perché partecipava del suo figlio che a sua volta era Dio. Come in certo senso ha partecipato dello Spirito Santo a chi ha dato fertilità? Lo Spirito Santo non era fertile per generare il nostro Signore Gesù Cristo. È la Madonna che gli ha dato fertilità allo Spirito Santo, che è una cosa assolutamente incredibile, assolutamente impressionante. Comunque, ci sono state persone che hanno avuto la grazia di essere ripuliti dal peccato originale sin dall'inizio. Dall'inizio non vuol dire dalla concezione, ma subito dopo. Concretamente, San Giovanni Evangelista, e il profeta Geremia. Questo è detto nell'Antico Testamento. Ebbene, Maria ha avuto molto di più. E qui padre Garrigou cita un bellissimo testo di San Tommaso d'Aquino, nel quale lui commenta l'Ave Maria. E questo saggio di San Tommaso si chiama proprio Commenti all'Ave Maria. E lui comincia dicendo una cosa molto, molto curiosa. Se mentre gli angeli non manifestano il loro rispetto per gli uomini, essendo superiori a loro in quanto puri spiriti, che vivono soprannaturalmente nella santa familiarità di Dio, l'arcangelo Gabriele, salutando Maria, si è mostrato pieno di rispetto e di venerazione per lei. Cosa vuol dire? Ecco, noi rispettiamo e veneriamo chi è superiore. Chi è superiore? Noi possiamo rispettare anche un inferiore, però non con segni di venerazione che è riservato ai superiori. Noi veneriamo, per esempio, un ecclesiastico, noi veneriamo il Papa, eccetera. E perciò gli angeli non venerano gli uomini, non hanno questo tipo di rispetto per gli uomini, perché gli uomini siamo inferiori agli angeli. Gli angeli vivono nella familiarità totale con Dio nel cielo, quindi vivono nella vita soprannaturale continua. Noi no. Ed ecco che gli angeli non mostrano questo tipo di venerazione con gli uomini. Eppure San Gabriele ha mostrato questo tipo di venerazione per la Madonna. Quindi ha riconosciuto che la Madonna gli era superiore. Superiore non in natura. La Madonna era una donna, cioè era un essere umano, non in natura, però superiore nella grazia. Ed ecco San Gabriele, dimostrando questa venerazione per la Madonna, dice San Tommaso, riconosceva che la Madonna lo superava quanto alla pienezza di grazia e quanto all'intimità con l'Altissimo. Cioè la Madonna aveva più pienezza di grazia e più familiarità con l'Altissimo che San Gabriele, che era un arcangelo, anzi era un serafino, cioè il più alto degli angeli insieme a San Michele e a San Raffaele. Lei, dice San Tommaso, aveva ricevuto la pienezza di grazia da un triplice punto di vista. Ed ecco, il primo punto di vista è evitare ogni peccato. La Madonna è stata esenta da qualsiasi peccato, come abbiamo visto nell'ultimo programma, compresi i peccati veniali, compresi anche le cattive inclinazioni, che di per sé possono non costituire peccato. La Madonna non ha avuto nessuno di questi, cioè nessun peccato originale, nessun peccato mortale, nessun peccato veniale e nemmeno una cattiva inclinazione. E questo una pienezza di grazia iniziale che, vedete cosa bellissima dice, dice San Tommaso, questa pienezza ha traboccato dalla sua anima al suo corpo per concepire il Figlio di Dio, affinché la pienezza si riversasse anche su di lui e su tutti gli uomini. Cioè, la Madonna ha avuto una pienezza iniziale nella sua anima che si è riversata poi anche sul suo corpo, e quello che l'ha fatta capace di concepire nel suo grembo, cioè nel suo corpo, al nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Però poi questa pienezza si è riversata, traboccato su tutti gli uomini. Ecco perché la Madonna è mediatrice universale, ecco perché la Madonna è corredentrice. Questa sua originale pienezza si è riversata, poi ha traboccato su tutti gli uomini. Inoltre, il secondo motivo per la pienezza di grazia originale nella Madonna, superava gli angeli per la sua familiarità con l'Altissimo. Per questo l'Arcangelo Gabriele, salutandola, le disse: il Signore è con te. È come se le dicesse: tu sei più intima di me con Dio. Questo è molto bello, questo commento. Questo commento di quella piccola frase: il Signore è con te. San Tommaso dice: dicendo il Signore è con te, San Gabriele ha voluto dire: tu sei più vicina a Dio di me, tu sei più familiare con Dio di me. Me, perché lui diventerà il tuo figlio, mentre io sono solo un suo servitore. Questo è un commento di San Tommaso. Vedete com'è bello. Cioè, San Gabriele riconosce che la Madonna è superiore, che nostro Signore Gesù Cristo sarà suo figlio. Invece San Gabriele è un servitore del Figlio. Ora, si è servitore del Figlio, è anche servitore della Madre. Ecco un secondo motivo, dice San Tommaso, che la Madonna superava gli angeli per la sua santa familiarità con l'Altissimo. Se, infatti, come madre di Dio, Maria ha un'intimità più stretta degli angeli con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gli angeli, perfino i più grandi santi, i più alti angeli, i serafini, non possono dire di aver generato Dio. La Madonna sì. Virgo dei Genitrix, è la Vergine che ha generato Dio e quindi è madre di Dio, Theotokos. Questo è superiore a qualsiasi familiarità degli angeli con Dio. Infine, cioè il terzo motivo di questa pienezza originaria, secondo San Tommaso, Maria ha superato gli angeli per la sua purezza, sebbene queste fossero puri spiriti, perché non solo era purissima in se stessa, ma già comunicava purezza agli altri. Sempre questo ruolo materno della Madonna. Vedete l'importanza che San Tommaso dà a questo aspetto intercessore, a questo aspetto mediatore, che è un aspetto tipico materno. Che se c'è una caratteristica di una mamma è il darsi, è spendersi per i propri figli, cioè dare per i suoi figli. La Madonna dà tutto ciò che ha, la Madonna dà tutta questa pienezza di grazia, ed ecco perché è mediatrice, è un intercessore per noi presso Dio. Ed ecco, questo si dà anche con la purezza. La Madonna è così pura che si può permettere, fra virgolette, di dare, di comunicare purezza agli altri. Non solo, dice San Tommaso, era esente dal peccato originale, da tutte le colpe mortali o veniali, ma anche dalla maledizione dovuta al peccato. Con dolore partorirai e in polvere tornerai. Ecco, queste sono le maledizioni del peccato contenute nel libro del Genesi, quando Dio maledice i tre attori del peccato originale, cioè il serpente, Adamo ed Eva. La Madonna è stata esenta anche da queste conseguenze del peccato originale. La Madonna avrebbe concepito il Figlio di Dio senza perdere la verginità, privilegio unico, unico, non è che sia più raro, unico. Si racconta che Santa Maria Maddalena, dopo la sua conversione, ha praticato in modo così alto la virtù della purezza che gli è stata ricostituita la verginità. Non è un dogma, non è una verità di fede, ma diversi commentatori, diversi teologi dicono questo. E quindi è perciò che può essere venerata nel coro delle vergini, anche se nella sua vita passata aveva peccato, anzi la sua vita era una di peccato. Però la Madonna non l'ha mai persa, non solo quella corporale, ma anche quella spirituale. E quindi ha concepito il Figlio di Dio senza perdere la verginità. Lo ha portato in santo raccoglimento, partorito con gioia, non con dolore. Che anche il parto della Madonna è stato un parto perfettissimo, un parto miracoloso, perché nostro Signore non ha toccato minimamente l'integrità di sua madre. Infine, preservata dalla corruzione del sepolcro e associata mediante l'assunzione all'ascensione del Salvatore. Vedete che qui San Tommaso scrive a metà del 1200. Il dogma dell'assunzione è stato solo Pio XII nel 1950, ma già nel Medioevo c'era la consapevolezza che la Madonna fosse stata assunta in corpo ed anima il cielo. E quindi è già benedetta fra tutte le donne. Dall'inizio, dal suo concepimento, la Madonna era già benedetta fra tutte le donne. E perché lei sola, con il Figlio, e per mezzo di Lui, rimuoverà la maledizione che gravava sul genere umano e ci porterà la benedizione aprendoci le porte del cielo. Ecco l'aspetto concreto della corredenzione. Chi ha aperto le porte del cielo è evidentemente il nostro Signore Gesù Cristo. In questo consiste la redenzione. Però chi ha cooperato, chi ha permesso a nostro Signore di poter compiere la sua missione è stata la Madonna. Senza la Madonna nostro Signore non sarebbe nato e quindi non ci avrebbe redento. Ecco la partecipazione della Madonna alla missione salvifica di nostro Signore. E questo sin dall'inizio, la Madonna era già predisposta per questa missione. Ed ecco il senso della grazia prima, della grazia primaria, della grazia primordiale, chiamiamola come vogliamo, cioè quella grazia totale, totale, senza ombra di non solo di peccato ma anche di difetto, sin dal suo concepimento. L'angelo poi le dirà: benedetto il frutto del tuo seno. Mentre infatti, scusate, il peccatore cerca in ciò che desidera ciò che non può trovarvi, il giusto trova in ciò che desidera santamente. Ecco, adesso vi do, sembra un gioco di, un gioco di parole, però il giusto cerca quello che poi troverà, cioè cerca l'amicizia con Dio, cerca la grazia santificante che poi troverà. Il peccatore quello che cerca non lo trova, il peccatore cerca piacere, alla fine non lo trova, il peccatore cerca soddisfazione, alla fine non la trova. Invece il santo sì, trova quello che cerca. Ebbene, la Madonna ha dato vita a quello che lei stessa cercava, che è Dio nostro Signore, perché ecco, nostro Signore è il fulcro di tutto, è verso di Lui che non dobbiamo tendere. Mentre tutti gli altri santi hanno cercato nostro Signore come meta, quindi hanno camminato verso di Lui e lo hanno trovato, ecco perché si sono santificate e adesso se lo godono letteralmente in cielo. La Madonna ha dato luce a quello che lei stessa cercava. Quindi, benedetto il frutto del tuo seno. Il frutto del suo seno era già benedetto. E per essere benedetto doveva venire da una persona benedetta sin dall'inizio. Se da questo punto di vista il frutto del seno di Maria sarà tre volte benedetto, cioè santo, santo, santo. E qui San Tommaso fa un paragone. Il peccato di Eva, il peccato originale, è stato un cercare qualcosa che non ha trovato. Vi ricordate? Il serpente dice se voi mangerete questo frutto vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio. Evidentemente non se le sono aprite gli occhi in questo senso, in alto sì, cioè verso il peccato, e non hanno trovato l'intimità con Dio, che era quello che l'intimità, cioè non hanno trovato quello che volevano, che diventare come Dio. In questo consiste il peccato originale. Invece Maria troverà tutto nel frutto benedetto del suo seno. In lui troverà Dio stesso e lo farà trovare a noi. Eva poi, cedendo alla tentazione, desiderò delizie e trovò dolore. Questo, cari amici, è il cammino del peccato. Si cerca una delizia, si ottiene soltanto dolore e sofferenza. La Madonna, al contrario, trova e fa trovare, dice San Tommaso, gioia e salvezza nel suo divino figlio. Cioè, la Madonna non è andata in cerca di delizie, anzi, nella profezia di Simeone dice: quanto a te un gladio ti trafiggerà il cuore. Quindi la Madonna ha sofferto, ma ha trovato delizie, ha trovato gioia e ha trovato la salvezza in nostro Signore Gesù Cristo. Una salvezza che poi l'ha data a noi. E quindi mentre Eva cercò delizie e trovò dolore, la Madonna trovò gioia e salvezza. Infine, il frutto voluto da Eva aveva solo una bellezza sensibile. Vi ricordate che il libro del Genesi, quando racconta il peccato originale, dice: il frutto infatti era bello e appetibile, cioè la persona aveva voglia di mangiare. Invece la Madonna non trova una delizia sensibile, ma un splendore della gloria spirituale. La Madonna stessa è benedetta, ma ancor di più suo figlio che porta benedizione e salvezza a tutti gli uomini. Ecco perché, e qui si chiude il commento, parte del commento all'Ave Maria di San Tommaso d'Aquino, e voi vedete quindi la Madonna sin dall'inizio, per questi tre, San Tommaso parla sempre in figure di tre, perché è una teologia eminentemente trinitaria. Poi allora padre Garrigou Lagrange entra in un altro punto, che più precisamente queste tre tappe, queste tre santità, queste tre perfezioni della Madonna. E dice: i teologi ammettono generalmente che la grazia consumata di Maria in cielo supera la gloria di tutti i santi e di tutti gli angeli riuniti. Ecco, questo è un punto importante. Non dobbiamo avere soltanto l'idea che la Madonna sia la più santa di tutti, cioè voi prendete tutti i santi della storia, dall'inizio, cioè dai primi santi della era apostolica fino agli ultimi santi della fine del mondo, la Madonna è superiore a tutti. Questo è vero, ma non è solo questo. Mettete la santità di tutti questi santi insieme e non raggiungerete la santità della Madonna. Cioè la santità e la Madonna è più santa di tutti i santi messi insieme. Poi gli angeli. Non è solo vero che la Madonna è più santa del più santo degli angeli, quindi il più alto degli angeli. La Madonna è più santa di tutti gli angeli messi insieme. Voi direte, ma com'è possibile che la Madonna è un essere umano e gli angeli sono esseri spirituali? Ecco, cosa vuol dire santità? Non è qui il momento di entrare in questo in modo approfondito, però una parola ci vuole affinché voi capite esattamente perché la Madonna è più santa anche di tutti gli angeli messi insieme. L'unico santo è Dio, che è tre volte santo, 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 santo. La santità di Dio è identica alla sua essenza. Lui non è santo, lui è la santità, cioè è la santità essenziale. Ed ecco che una creatura è santa nella misura in cui si avvicina alla santità di Dio e vive di questa santità, e questa è la grazia. La grazia è un dono creato che ci permette di partecipare alla santità di Dio. Ecco perché i santi sono santi. Ecco perché gli angeli sono angeli, non è per loro, per la loro natura, è che loro hanno ricevuto il dono, quindi gratuito, di partecipare alla santità di Dio. E in questo consiste la santità, sia degli uomini sia degli angeli, perché poi la santità degli uomini non è essenzialmente diversa della santità degli angeli. Tutte e due sono partecipazioni della santità di Dio. Certo, negli angeli tutto è molto diverso perché loro sono puri spiriti, ma ripeto, in sé la santità degli angeli è identica alla santità degli uomini, perché tutte e due sono sempre una partecipazione della santità di Dio. Ed ecco che chi è quella che partecipa di più alla santità di Dio? La Madonna. Come abbiamo visto, la Madonna già partecipa dell'ordine dell'unione ipostatica. Quindi è vicinissima a Dio però vicinissima quasi fra mille virgolette, capite che è una esagerazione, soltanto per capirci, quasi che si identifica con la Santissima Trinità, tanto le è vicina. Evidentemente una metafora, la Madonna non è, è totalmente fuori dalla Santissima Trinità, la Santissima Trinità è Dio solo uno, però i rapporti della Madonna con la Santissima Trinità sono così intimi che nella Madonna già si vede il bagliore, già si vede il resplandore della Santissima Trinità. Ecco cosa vuol dire partecipare dell'ordine ipostatico. E questo è superiore a tutte le altre partecipazioni messe insieme, perché è di una categoria superiore. Non solo partecipa come una persona esterna partecipa, ma partecipa come una persona quasi dall'interno. Vedete che c'è una differenza enorme e questa è la santità della Madonna. Quindi la Madonna supera la gloria di tutti i santi e di tutti gli angeli riuniti. Quindi la grazia finale, cioè al momento del suo passaggio al cielo, e anche al momento dell'incarnazione, superava la grazia finale di tutti gli angeli e tutti i santi, ma anche la grazia originaria, come abbiamo visto. A questa domanda i teologi rispondono in senso affermativo. E la ragione principale è tratta, sto leggendo padre Garrigou-Lagrange, la ragione principale è tratta dalla maternità divina, motivo di tutti i privilegi di Maria, che si presenta sotto due aspetti, a seconda che si consideri il fine per il quale è stata ordinata o l'amore divino che ne è stato la causa. Allora, la maternità divina, ecco, questa è la fonte di tutti i privilegi della Madonna. Vi ricordate che avevamo già spiegato che il primo dogma sulla Madonna, Concilio di Efeso, è la maternità divina. Da qui decorrono tutte le altre verità della Mariologia. Questa maternità divina può essere vista per il fine al quale era ordinata, cioè la nascita di nostro Salvatore, di nostro Signore Gesù Cristo, che era vero Dio e vero uomo, e può essere vista dall'inizio, cioè l'amore che Dio aveva alla Madonna, per il quale amore l'ha fatta essere concepita senza peccato. Quindi la prima grazia è stata concessa alla Madonna come degna preparazione alla sua divina maternità, cioè per prepararla ad essere degna del Salvatore. Ora, nemmeno la grazia compiuta degli altri santi è degna preparazione alla maternità divina. Cioè nessun santo, nessun angelo, era così santo o è così santo da poter portare avanti la maternità divina. Nessun angelo, neanche il più alto dei serafini, ha una santità così grande da poter fare lui, l'angelo, la maternità divina. Solo Maria. E quindi la quale appartiene all'ordine ipostatico, è quello che dicevo. Quindi voi prendete tutti i santi di tutta la storia, San Padre Pio, San Francesco di Assisi, San Tommaso, tutti, metteteli insieme e moltiplicateli per loro stessi, non avrete la santità di Maria, perché nessuna di queste santità avrebbe meritato la maternità divina, che già rileva dell'ordine ipostatico. La Madonna invece lo ha avuto. Ecco perché il Salmo dice quando parla profeticamente della Madonna, a un certo punto dice «Fundamenta eius in montibus santis». Ha messo le sue fondamenta sul Monte Santo, cioè sul monte più alto. Quindi le fondamenta cosa sono? Le fondamenta sono la cosa più bassa di un palazzo. Sono appunto le fondamenta. Ebbene, le fondamenta della Madonna già sono superiore al monte più alto. Fondamenta eius in montibus santis. Quindi dove tutti gli altri finiscono, la Madonna inizia, la Madonna comincia. Poi, io non vi leggo tutto il resto, adesso stiamo già camminando verso la fine di questo programma, e quindi concludiamo con la tesi iniziale che abbiamo visto. E la Madonna ha avuto tre perfezioni, tre santità. La perfezione finale, la perfezione della incarnazione del Verbo e la perfezione originaria, la perfezione prima, la grazia prima nella sua concezione. Si è molto facile capire che la grazia finale, quella dell'incarnazione, sia stata superiore a tutti i santi, quello è molto facile. La teologia cattolica va oltre e dice che la grazia iniziale era già superiore a tutti gli uomini e tutti i santi messe insieme. E padre Garrigou Lagrange chiude facendo un riassunto e dando tre argomenti di autorità tratte da diverse encicliche dei papi e altri due tratte dalla teologia che io ve li menziono tanto per chiudere questo programma. La grazia iniziale in Maria, poiché la preparava a essere la degna madre di Dio, doveva già essere proporzionata alla maternità divina. Ora, divino è tutto, è Dio, quindi la grazia doveva già essere piena. Io mi fermo qui. Poi i prossimi passi saranno analizzare le conseguenze di questa perfezione iniziale della grazia divina. Io chiudo tornando all'inizio e ripetendo quello che ho detto all'inizio di questo programma. Cari ascoltatori, stiamo entrando nel cuore della Quaresima, nel cuore di questo periodo che ci porterà poi direttamente alla Settimana Santa, al Venerdì Santo, poi al Sabato di Gloria, Domenica di Risurrezione. E quindi accompagniamo nostro Signore Gesù Cristo in questa sua dolorosissima passione e morte, come la Madonna lo ha accompagnato. Lei è il nostro modello. E quindi anche noi. E accompagniamo questo che possiamo chiamare, e neanche tanto metaforicamente, la passione della Santa Chiesa Cattolica, che non finirà in morte perché la Chiesa non muore. Comunque anche la Chiesa sta soffrendo il suo Venerdì Santo. E anche questa passione della Chiesa la dobbiamo accompagnare come la Madonna ha accompagnato quella del suo Figlio. Cioè accompagnandolo sempre, mantenendo la calma e la serenità e pregando sempre per lui al suo fianco. Detto questo, carissimi ascoltatori, carissimi amici di Radio Buon Consiglio, una buona e santa domenica domani e noi ci diamo appuntamento fra due settimane, sempre qui a Radio Buon Consiglio. Da Giulio Loredo, Ave Maria.